I'm looking into the world, I'm wired but disconnecting. Wired but disconnected.
Ciao, ora da Città Fujiko, qua. Ora.
Dai, puntate su sicurezza informatica, hacking, software libero e anche critica a quello che l'informatica è o soprattutto come viene usata, per che processi sottesa. E come veniamo usati dall'informatica stessa, quindi un po' di informazioni su come usarla e non essere usate. Allora, io oggi ho preparato una carrellata di notizie e quindi inizio subito. Sono qua a leggere, parto da insomma una cosa ricorrente che è la newsletter di Carola Frediani, anche perché è una delle poche giornaliste in Italia che si interessa al tema cyber security e guerre di rete, quindi attacchi informatici condotti per lo più da stati, da nazioni, e quindi insomma questa sua nicchia ed è molto attenta. Esce tutte le domeniche, no, non è vero, esce ad alcune domeniche, a volte alterne, a volte no, e quello oggi, cioè quella della domenica scorsa, era molto incentrata sulle intelligenze artificiali, insomma, è la cosa che sta andando di moda in questo periodo, le novità, alle novità, fa questo, fa quest'altro, ma insomma io la balzo a più pari. Se volete andarvela a leggere, ve la andate a leggere su guerredirete.substack.com. E il pezzo che mi interessa a me è aggiornarvi sulla guerra dei microchip, che è una, se vi ricordate, un tema di cui ho dedicato un'intera puntata a inizio anno. E guerra dei microchip si aggiunge l'Olanda. Intanto il governo olandese ha annunciato di voler implementare delle restrizioni all'esportazione di apparecchiature per la produzione di semiconduttori avanzati, in seguito alle pressioni politiche degli Stati Uniti. Ok, quindi tutta l'introduzione di questo argomento era appunto l'embargo che gli Stati Uniti ha fatto sulla Russia, però potete andarla a trovare sul nostro sito, che è hack, scritto come hacking, no? Con la H iniziale, poi il CK, hack or die, die come muori, morte, .gattini.ninja. Ok, quello è solo il nostro sito, su gennaio trovate tradotto, però vi riprende un talk fatto proprio sulla guerra dei semiconduttori e il fatto di come questa cosa sia politicamente imbiscata con l'Olanda, perché c'è la ASML, che è una delle più grandi aziende che producono le macchine per fare i chip, che sono delle robe tipo shuttle aerospaziale, perché devono fare un taglio ultravioletti super preciso al micron, o forse no, ai nanometri. E abbiamo poi la parte che interessa la produzione, che però sottostà ai brevetti statunitensi, soprattutto di design dei microchip, che è in Taiwan, che è in Cina e che è in Giappone. Quindi vi leggo la notizia che ci riassume Carola Frediani, ovvero: il governo olandese ha annunciato di voler implementare delle restrizioni all'esportazione di apparecchiature per la produzione di semiconduttori avanzati in seguito alle pressioni politiche degli Stati Uniti. Nel paese ha sede ASML, uno dei principali produttori mondiali di macchine per la produzione di chip. La decisione arriva dopo le pressioni della Casa Bianca, che nel 2022 ha imposto controlli sulle esportazioni che limitano l'accesso di Pechino a determinati semiconduttori. All'epoca i funzionari americani si erano resi conto che se altri paesi non avessero imposto restrizioni simili, i controlli sulle esportazioni avrebbero perso efficacia nel tempo, scrive CNBC. Secondo alcuni commentatori si tratterebbe di un punto messo a segno dall'amministrazione Biden per aver rafforzato la sua sfera di influenza in Europa con la guerra in Ucraina. Ok, questo è appunto già a settembre, cioè già a gennaio lo anticipavamo su questa cosa, ma forse in realtà ve ne avevo parlato addirittura a settembre-ottobre e si pensava che si sarebbe arrivati questa cosa, ovvero che anche la Cina avrebbe negato la vendita di nuove macchine di produzione di chip alla Cina e a Pechino, e questo è successo ora. Ok, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, altra notizia proveniente da Carola Frediani, cioè che lei ci riassume, proviene da altre fonti ancora che sono qui riportate. Ci dice che l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, stiamo parlando dell'Italia, fare i conti col cambio al vertice. Dopo le dimissioni dell'ex direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Roberto Baldoni, al suo posto è stato subito nominato dal Consiglio dei Ministri Bruno Frattasi, prefetto di Roma. La Carola Frediani ci dice... stiamo attenti, adesso vi parlo anche di questo successore, cioè stiamo attenti a questo Bruno Frattasi, perché il posto è un posto che scotta. Ci fa la rassegna di quello che è stato il predecessore, Baldoni, professore alla Sapienza di Sistemi Distribuiti e direttore del Centro di Ricerca Sapienza in Cyber Intelligence, aveva guidato l'agenzia dalla sua nascita e ancora prima, da fine 2017, era stato nominato vice direttore generale del DIS, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, l'organo che sovrintende i segreti servizi italiani, con delega alla cyber security sotto il governo Gentiloni, ma poi ha attraversato i governi Conte 1, Conte 2 e Draghi, e nel frattempo nasceva nel 2021 l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, di cui Baldoni diventa il direttore, proprio sotto il governo Draghi, e quindi è ora dimesso. Agenzia, quindi, che ha attualmente 150 persone, ma deve arrivare a 650 unità nel 2027, e che deve spendere 1 miliardo di fondi, elemento che di per sé può suscitare interessi politici e spinta alla discontinuità, quindi litigi su chi prenda questa carica, che abbiamo appena detto è stata assegnata a questo Bruno Frattasi, di cui però non sappiamo ancora niente. La sottolineatura sui soldi in arrivo la fa anche Wired, con 623 milioni in dote dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, una sequenza di appalti da dover assegnare e un ruolo chiave nell'architettura dati e cloud nazionale. Quella di Baldoni è una poltrona che fa gola al governo guidato dalla presidente Giorgia Meloni, e ci consiglia di andare a leggere un articolo su Wired, che però non approfondiremo, e magari andremo a leggere la pagina di Wikipedia su Frattasi, ma questo nel futuro. Ultime notizie da Carola Frediani, poi proseguo con Schneier on Security e per poi passare ad articolo 19. Allora, TikTok, dati europei in data center europei, 2 settimane dopo che le istituzioni dell'Unione Europea hanno introdotto il divieto di utilizzo di TikTok, questo non so se ve l'avevo letta qua, comunque sì, l'Unione Europea ha divulgato e ha chiesto di disinstallare a tutti i suoi impiegati, disinstallare TikTok in quanto di provenienza cinese e quindi sospetto di disinstallarla dai dispositivi di lavoro e personali in quanto sospettata di spionaggio, che insomma è effettivamente frasoni forti, no? E quindi hanno introdotto, 2 settimane dopo che le istituzioni dell'Unione Europea hanno introdotto il divieto di utilizzo di TikTok sui dispositivi di lavoro dei dipendenti per preoccupazioni legate alla sicurezza dei dati, la piattaforma ha annunciato un piano per salvaguardare i dati degli europei dal rischio che possano essere usati dal governo cinese. Vi ricordo che è comunque di un'azienda cinese, quindi è sottoposta alla legge cinese, non dico che siano collaborazionisti, però. Il piano prevede di mantenere buona parte dei dati degli utenti europei su server in Europa e di consentire a una società di sicurezza europea di fare delle verifiche sui controlli di cybersicurezza implementati e sul livello di protezione dei dati, scrive Politico. Beh, questo insomma è comunque trasparenza. L'accusa precedente era comunque pesante, non so se portavano delle prove, e dall'altro lato i data center europei, a mio commento, è che sì, però una delle particolarità dei dati è l'essere copiati, e quindi certo che se non è affiancata secondo loro a un audit di sicurezza e a, appunto, più che altro anche a un controllo dei loro workflow, dei loro flussi di lavoro. Cioè, se il flusso di lavoro è copio tutto in Cina e poi faccio R-Sync in Europa, sai, cioè, faccio una copia in Europa, non è che cioè, è una presa per i fondelli. Ecco, però questo è. Ah no, non era l'ultima, scusate, c'è ancora questa che riporta l'Olanda, ci riporta a parlare di Olanda, e tra l'altro di un caso che effettivamente, se avete compagno olandese, insomma olandesi, altri attivisti, altri antagonisti olandesi, l'avrete già sentito parlare, ovvero che il governo olandese è cattivissimo con qualunque sussidio che dà, sia per le case popolari, sia per il reddito di cittadinanza, eccetera. Insomma, ti ispeziona perché vuole toglierteli, e poi perché, vabbè, non lo so, forse è un'interpretazione mia, ma ricordiamoci che una delle religioni che è diffusa lì è il calvinismo, e quindi se sei povero è colpa tua nell'idea calvinista, no? E quindi probabilmente, però magari sono illazioni, andiamo a verificare, però probabilmente da qui una perseguitazione maggiore verso i poveri. No, per cui ti danno i sussidi, ma poi devi essere sospettato continuamente. Allora, l'inchiesta vuole smontare la macchina del sospetto. Ogni anno Rotterdam svolge indagini su alcuni dei 30.000 beneficiari del welfare della città. Dal 2017 la città utilizza un modello di machine learning, apprendimento automatico, per segnalare sospetti casi di frode. Il sistema di previsione prende in considerazione 315 dati. Diversi indicatori, no? Tra cui l'età, il sesso, le competenze linguistiche, il quartiere, lo stato civile e una serie di valutazioni soggettive degli assistenti sociali per generare il punteggio di rischio. Tra il 2017 e il 2021 i funzionari hanno utilizzato i punteggi di rischio generati dal modello per classificare tutti i beneficiari di prestazioni sociali della città in una lista, sottoponendo a indagini più a rischio. Il sistema si basa sull'ampia margine di manovra legale concessa alle autorità olandesi in nome della lotta alle frodi assistenziali, compresa la possibilità di elaborare e profilare i beneficiari dell'assistenza sociale in base a caratteristiche sensibili che sarebbero altrimenti protette. È emerso chiaramente che il sistema discrimina in base all'etnia, all'età, al sesso e alla genitorialità. Sono emerse anche chiaramente che il sistema discrimina, sono emerse anche prove di difetti fondamentali che rendevano il sistema impreciso e ingiusto. Carola Frediani ci rimanda a leggere l'inchiesta di Lighthouse Reports, un Twitter thread e un link, un PDF sulla metodologia, e un link sulla metodologia portata da Lighthouse Reports. E questo è anche molto importante in relazione al fatto che l'Europa sta accingendo a regolamentare parti sulla intelligenza artificiale e si sta chiarendo uno dei punti saldi che si spera che mantengano è proprio il fatto che esistono dei dati sensibili che non possono essere utilizzati per dare in pasto all'intelligenza artificiale per fare classifiche di punteggio sociale, cosa che l'Olanda ampiamente invece sta già facendo dal 2017, ecco. Insomma, brutta. Io ci mi sentirei una cosa, un pezzo musicale, e che tra l'altro nello specifico ci sentiamo Zelia Barbosa, il funeral du Lavrador, un funerale di un lavoratore, e ritorniamo qua a tra poco. Ciao!
Esta cova em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe nesse latifúndio. É a parte que te cabe nesse latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. uma cova grande pra teu pouco defunto. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto barco. Porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. É a parte que te cabe nesse latifúndio. É a terra que querias ver dividida.
Voilà, e questa era Zelia Barbosa, Funeral du Lavrador. Il funerale di una persona che lavora. E mi passo a leggere Schneier sulla sicurezza, che è appunto un crittografo famoso, eccetera, eccetera, eccetera. Schneier.com. Allora, io ne ho scelti un po' della newsletter che anche lui fa, attacchi prompt injection su modelli di linguaggio di grandi dimensioni, i LLM, Large Language Models. Che cosa sono? Sono quei sistemi di quei sistemi allargati utilizzati nelle intelligenze artificiali, no? Il fatto di cercare di raggiungere qualcosa che sia davvero almeno un barlume di intelligenza, perché stiamo parlando comunque di grosse pappagalloni replicanti, cose dette da altri, no? Al momento tutto lì tre, il trittico di ChatGPT, l'altra cosa sulle immagini, non mi ricordo il nome, e il terzo di cui non mi ricordo il nome neanche lui, sulla riproduzione di audio fatti da campioni. Quindi con un piccolo campione d'audio riprodurre anche perché la voce di qualcun altro, e l'altro sulle immagini come Stable Diffusion, però ce ne sono più di uno, e quindi poi, ok, imparare acronimi di tre lettere, sì, però quelli anche di piccole stelle comete, o non so, o di aziende, cioè sì, quelle di prodotti di aziende, anche grosse, però hai capito Google quanti progetti ha dismesso, se io mi devo ricordare di tutte le cose nuove e wow, che hanno fatto fare wow al mondo, che ha prodotto Google e poi magari dismesso dopo un po', io mi stufo anche, quindi scusate, non uso pezzi della mia memoria per ricordarmi nomi di intelligenze artificiali ora di moda, comunque insomma non fanno parte dell'LM, dei Large Language Models, però è quello a cui si vuole arrivare, no? In modo che siano davvero, che abbiano davvero dei barlumi di intelligenza, quindi riescano a fare, che ne so, inferenze, deduzioni, cose del genere. Cosa che invece le intelligenze artificiali che stiamo vedendo sul mercato in questo momento non hanno. Va bene, quindi comunque hanno già delle vulnerabilità, nel senso perché ormai questi oggettini, questi softwareini li hanno buttati sul mercato, e quindi c'è anche chi li sta testando e abusando e oltraggiando e insomma bistrattando. Vi leggo l'articolo. Attacchi prompt injection su modelli di linguaggio di grandi dimensioni. Questo è un buon sondaggio sugli attacchi di prompt injection su modelli di linguaggio di grandi dimensioni, e ci linka Papers with sweetcode.com. More than you have asked for a comprehensive bla 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 bla. Comunque lo trovate su Schneier.com. Allora, questo è un buon sondaggio sugli attacchi di prompt injection su modelli di linguaggio di grandi dimensioni come ChatGPT. Estratto. Attualmente stiamo assistendo a notevoli progressi nelle capacità dei Large Language Models. Sono già stati adottati nella pratica e integrati in molti sistemi, compresi gli ambienti di sviluppo integrato, GIDE, che non sono cose che magari voi usate, che mi state ascoltando, ma vari sviluppatrici, sviluppatori, coders, insomma, lo usano, io lo uso, nel senso scrivo codice e un IDE è fondamentalmente un editor di testo che però ha delle funzioni integrate, e che ne so, di garbage collection, quindi di recupero di cancellare cose, oppure di completamento per delle funzioni, perché vi ricordo che quando state programmando scrivete in uno pseudo inglese, che però deve essere poi o compilato o interpretato dalla macchina, quindi insomma è un linguaggio via di mezzo, perché tu possa usare delle funzioni logiche, ma anche poi i computer possano interpretarlo senza ambiguità. E quindi spesso hai appunto dei software che cercano di suggerirti delle parole, ma come se fosse un completamento automatico in una lingua straniera per un editor di testo. Va bene, scusate la divagazione, ma ci mi sono trovata la sigla IDE, ho detto posso spiegare cos'è un ambiente di sviluppo integrato. Va bene, allora, attualmente stiamo assistendo a notevoli progressi nelle capacità dei large language models. Sono già stati adottati nella pratica integrati in molti sistemi, compresi gli ambienti di sviluppo integrato e i motori di ricerca, che quelli usate tu probabilmente. Le funzionalità degli attuali LLM possono essere modulate tramite prompt in linguaggio naturale, mentre la loro esatta funzionalità interna rimane implicita e non valutabile. Questa proprietà, che li rende adattabili anche a compiti invisibili, potrebbe anche renderli suscettibili a sollecitazioni avversarie mirate. Recentemente sono stati introdotti diversi modi per disallineare gli LLM, utilizzando gli attacchi prompt injection. Prompt sono comunque dove potete dare una parte di input, ovvero ma anche la riga di comando è un prompt, ecco. Quindi, in tali attacchi un avversario può indurre l'LLM a produrre contenuti dannosi o ignorare l'istruzione originale e gli schemi di filtraggio utilizzati. Un lavoro recente ha dimostrato che questi attacchi sono difficili da mitigare, poiché gli LLM all'avanguardia seguono le istruzioni. Quindi, se tagli inquini nell'input le istruzioni aggiungendo altre istruzioni, questo lo sto dicendo io, non c'è scritto qua, però puoi arrivare a disallineare quello che una intelligenza artificiale poteva pensare di fare. Questa cosa è particolarmente grave perché una delle caratteristiche delle intelligenze artificiali in questo momento del loro sviluppo è che sono difficilmente predicibili, ovvero essendo che utilizzano grandi mole di dati e gli algoritmi interagiscono fra di loro, è difficile predire il risultato finale. Quindi se uno inquina i dati iniziali e in più inquina, però in questo caso non parla di dati, ma inquina nell'immettere i dati, il processo con cui l'LLM processa i dati, un avversario malevolo può avere un risultato malevolo diffuso su larga scala su molte persone. È bello, e chi ha fatto quella LLM può non accorgersene perché non aveva nessuna predizione dell'output che sarebbe successo. Quindi è bella insidiosa, molto insidiosa questa cosa. Un recente studio ha dimostrato che questi attacchi sono difficili da mitigare, poiché gli LLM all'avanguardia seguono le istruzioni. Finora questi attacchi presupponevano che l'avversario stesse spingendo direttamente il LLM, invece ora riesce a farlo con quelli degli altri. In questo lavoro, in questo lavoro dimostriamo che l'aumento degli LLM con capacità di recupero e chiamata di API, quindi la possibilità di utilizzare intelligenze artificiali altrui all'interno del tuo programma chiamandole via API, quindi tramite un'interfaccia, insomma delle chiamate, tramite, non riesco a spiegarvela, temo, però insomma una application program interface, quindi un'interfaccia di programmazione di un'applicazione, ok, in cui tu puoi interagire con l'applicazione altrui a distanza, che tramite di solito chiamate web. Ok, e quindi cosa succede? Quindi in questo lavoro consideriamo che l'aumento degli LLM con capacità di recupero di e chiamata tramite API, ovvero i cosiddetti LLM integrati nell'applicazione, induce un insieme completamente nuovo di vettori di attacco. Questi LLM potrebbero elaborare contenuti avvelenati recuperati dal web, che contengono prompt dannosi preiniettati e selezionati dagli avversari. Wow! Dimostriamo che un utente malintenzionato può eseguire indirettamente tali attacchi di prompt injection. Sulla base di questa intuizione chiave, analizziamo sistematicamente il panorama delle minacce risultanti dagli LLM integrati nelle applicazioni e discutiamo una varietà di nuovi vettori di attacco. Per dimostrare la fattibilità pratica dei nostri attacchi, abbiamo implementato dimostrazioni specifiche degli attacchi proposti all'interno di applicazioni sintetiche simulate. E quindi, insomma, è stato pubblicato il 7 marzo 2023 e apre tutto un nuovo scenario di hacking e di vettori di attacco. Ora, io mi sentirei di nuovo un pezzo musicale e poi vi proseguo con queste notizie. E abbiamo ascoltato Zalfa con Low Ma. E io mi sto leggendo un po' di notizie su hacking e sicurezza e vi leggevo insomma queste di provenienti dalla newsletter di Schneier. L'altra che vi ho selezionato è la steganografia nel mondo reale. Che cos'è la steganografia? La steganografia è quella tecnica di nascondere dei dati all'interno di altri dati. Ne esistono un tot è stato usato cioè del 1400, non so, il termine esiste, significa, viene dalle parole greche, steganografia. La parte iniziale, stegan, significa coperto, grafia, scrittura. E quindi è l'arte di occultare all'interno di una scrittura, di un'immagine o di qualcos'altro, altri contenuti, altri dati. Esistono vari programmini anche per Linux per nascondere nelle immagini, che ne so, alcuni dati tuoi, che ne so, anche delle password, però chiaramente non è una cosa molto sicura, perché se ci sono modi di farlo, poi ci sono anche modi di vagliare le immagini per cercare di tirarle fuori. Però certo che nel mondo vengono prodotti talmente tanti dati che è molto difficile che è molto difficile magari stare a vagliare tutti i dati che ci sono, insomma, e quindi ci fa scalpore una steganografia del mondo reale. E da un articolo proveniente dalla BBC, Schneier ci racconta di Cheng Xiaoqing, un americano condannato per spionaggio per conto della Cina. Secondo un atto d'accusa del Dipartimento di Giustizia, DOJ, il cittadino statunitense ha nascosto file riservati rubati ai datori di lavoro nel codice binario di una fotografia digitale di un tramonto che il signore Zhang ha poi spedito a se stesso. La denuncia penale del 2018 ha un riepilogo dell'uscita della stenografia che impiega due pagine a descrivere i passi, cioè quindi no, che Zhang ha utilizzato, ci segnala la pagina 6 e 7, e quel documento ha davvero dei dettagli molto buoni, e quindi Schneier ci dice, insomma, ha guardato le cose del processo, ha guardato il tizio cinese, americano, non ha utilizzato un americano di nome Sfonezzo, che suona piuttosto cinese, ma americano, e che non ha utilizzato il software che vi dicevo prima, che è dentro ai pacchetti base Debian per Linux, ma ha utilizzato un software apposito e dice alcuni passaggi di trasformazione dei dati all'interno dei dati, per essere sempre più camuffati, sono davvero buoni. Io mi devo affidare a questa sua opinione, perché non sono andata a leggerla. E appunto la cosa che fa scalpore è comunque che la steganografia è una cosa che da tantissimo tempo si conosce, ma vari utilizzi nel mondo reale sono molto limitati, soprattutto ora nell'epoca moderna, anche se, come vi dicevo, la grande mole di dati probabilmente sta riportando alla ribalta scenari in cui la steganografia magari viene preferita rispetto alla criptografia, che oppure possono anche essere utilizzate in maniera combinata, ma no, non è questo il caso di cui parla, però sì, nel senso che rende ancora più occulta la comunicazione fra due vettori. Allora, l'ultima notizia che mi sono tenuta da Schneier è molto retro e ci parla di un giovane Kevin Michkin, cioè roba dell'83, babò, per chi non lo sapesse, adesso non credo proprio che Kevin Michkin sia una persona, un compagnone, ecco, però ve lo nomino perché è una persona che è sicuramente uno dei primi hackers, anche stato arrestato e perseguitato, e che è una delle persone che ha più diffuso la congiunzione tra hacking tecnico e hacking sociale, cioè ingegneria sociale, ovvero quindi ha unito, in un'epoca in cui i computer non erano ancora tanto diffusi e soprattutto anche la conoscenza delle tecniche di sicurezza non erano ancora molto diffuse, e quindi ha infiltrato un sacco di aziende, ma anche il governo americano, per cui poi si è scontato un po' di anni di qualche anno comunque di prigione per aver bucato, adesso non mi ricordo se esattamente l'FBI, ma penso alcuni uffici locali, però insomma è quello famoso di, no, l'FBI, sì, l'FBI era quello famoso delle ciambelle all'FBI, insomma, cioè che insomma ricercato avendo modo di intercettare le comunicazioni radio e digitali che l'FBI aveva in quel momento, sapeva esattamente che lo stavano cercando e quindi gli ha lasciato, non si è fatto trovare a casa, e gli ha lasciato un pacchetto di ciambelle salutando gli sbirri. E ok, quindi questo tipo qua, non so se volete andare a vedere qualche film che ne racconta, ne trovate due o tre. C'è il Takedown, poi trovate Freedom Downtime, la storia di Kevin Michkin. Ma perché riporto questa storia qua? Ma così perché appunto la riporta Schneier, e a me piace sempre un po' rileggere le cose quando escono dall'hacking vero e proprio, quindi perché per riportare che non è soltanto smanettare sui computer l'hacking, no? Ma nel caso di Michkin è stato ingannare per telefono anche molta gente, però è sempre bello riportare quando l'hacking esce dai suoi campi. E allora Schneier ci racconta come è andata a intervistare Michkin, e dice: all'inizio della sua carriera Mitchkin ha violato con successo la legge della California, ma non in maniera digitale, in maniera di avvocati. Mi ha raccontato la storia quando ha saputo dell'uscita del suo nuovo libro e racconta il libro che ha scritto Mitchkin nel 2012, Ghost in the Wires, Fantasmi nei tubi, nei cavi. La situazione è che ha appena scoperto, era nel 1983, Mitchkin ha appena scoperto che c'è un mandato per il suo arresto da parte della California Youth Authority, lui era minorenne, e sta cercando di capire se c'è una via d'uscita. Non appena mi sono sistemato, ho cercato sulle pagine gialle la facoltà di giurisprudenza più vicina e ho trascorso lì i giorni e le notti successive a studiare attentamente il codice del welfare e delle istituzioni, senza troppe speranze. Eppure, ehi, dove c'è una legge, ci sarà un bug. E ho trovato un provvedimento che diceva che per un reato non violento la giurisdizione del tribunale per i minorenni scadeva quando l'imputato compiva 21 anni o 2 anni dopo la data dell'impegno, se successiva al 21 anni. Per me ciò, per se stesso, avrebbe significato 2 anni dal febbraio 83, quando ero stato condannato a 3 anni e 8 mesi. Gratta gratta, un po' di aritmetica mi diceva che questo sarebbe accaduto in circa 4 mesi. Ho pensato, e se sparissi fino alla fine della loro giurisdizione? Questa era la Southern Law School di Los Angeles. Si trattava di molte ricerche manuali, a quei tempi non c'erano motori di ricerca. Ha ricercato gli statuti pertinenti, la giurisprudenza che ha interpretato tali statuti, ha fatto copia di tutto e l'ha consegnata al suo avvocato. Fatti notare anche come poco fa diceva, ho guardato nelle pagine gialle dove era l'università più vicina di giurisprudenza per poter attingere ai loro manualoni fondamentalmente. E questi, benvenuti, era la vita prima del 94, prima del 1994, l'inizio di internet. Questa, quindi, insomma, ha fatto copia di tutto e ha chiamato il suo avvocato. Ho chiamato il mio avvocato per provare l'idea su di lui, per testare l'idea su di lui, e la sua risposta risultò irritata. Ti sbagli assolutamente. È un principio fondamentale del diritto che se un imputato scompare quando c'è un mandato su di lui, il limite di tempo è scaduto fino a quando non viene ritrovato l'imputato, e anche se sono trascorsi anni, il tempo viene sospeso. E ho aggiunto, devi smetterla di fare l'avvocato. Sono l'avvocato, lasciami fare il mio lavoro. Ok, quindi questo in maniera autoritativa ha detto, io sono l'avvocato e te devi smetterla, giovane ventenne, di rompermi l'anima. Ma, dice Mitchkin, l'ho supplicato di indagare, cosa che lo ha infastidito, ma alla fine ha accettato. Quando ho richiamato 2 giorni dopo, aveva parlato con il mio ufficio, col mio ufficio stampa, diciamo, Melvin Boyer, il ragazzo compassionevole che mi aveva fatto trasferire fuori dalla pericolosa giungla della prigione della contea di Los Angeles. Boyer gli aveva detto, Kevin ha ragione, se scompare entro febbraio dell'85 non ci sarà niente che potranno fare e a quel punto il mandato sarà scaduto e lui sarà fuori dai guai. Così lui si è trasferito nel nord della California e ha vissuto sotto falso nome per 4 mesi. Ciò che è interessante per me, dice Schneier, è il modo in cui Mitchkin si è avvicinato al codice legale, ovvero lo stesso modo in cui un hacker si avvicina al codice informatico. Se c'è una legge ci sarà un bug, se c'è del codice ci sarà un bug, riversando i dettagli, cercando un bug, un errore che porta a una vulnerabilità sfruttabile. E questo accadeva nei giorni prima che tu potessi fare qualsiasi ricerca online. Cosa potevi fare? Trascorrere giorni nella biblioteca della facoltà di giurisprudenza. Questo è esattamente il genere di cose di cui sto scrivendo in Hacker Minds, che è il libro che sta scrivendo Schneier, che io però non ho ancora letto, ma anche sembra interessante. E comunque lui di solito scrive bene, e insomma scrive leggibile, mangiabile, papabile. Il codice legale non è lo stesso del codice informatico, ma è un linguaggio artificiale e una serie di regole con input e output. E proprio come il codice informatico, il codice legale ha bug. E alcuni di questi bug sono anche vulnerabilità, e alcune di queste vulnerabilità possono essere sfruttate, proprio come ha appreso Mitchkin. Mitchkin era un hacker, il suo avvocato no. Però, insomma, ne sono venuti a capo lo stesso. E quindi vi sentirei uno degli ultimi pezzi musicali, per poi leggervi gli ultimi due articoli che vi ho selezionato. Tra poco. Rieccoci, io qui Hack or Die sulle frequenze di Radio Città Fujiko e oggi gran carrellata di notizie che poi ritrovate tutte linkate sul nostro sito hackordie.gattini.ninja. Abbiamo appena ascoltato Tulai Burkak Tarlasi. Vi ho selezionato altre due notizie, una su Motherboard, su Vice.com, c'è questo articolo di Chloe Xiang del 7 marzo 2023 e dice: orribilmente immorale, startup sperimenta su adolescenti suicidari sui social media con chatbot GPT. Ok, quindi ci saranno sette parole non comprensibili, di cui una probabilmente italiano, ovvero orribilmente immorale, un'azienda, una startup, quindi una neo azienda, ha sperimentato su adolescenti a rischio suicidio una intelligenza artificiale sui social media. Ok, quindi ci dice Coco, un'organizzazione no profit per la salute mentale, ha trovato adolescenti a rischio su piattaforme come Facebook e Tumblr e quindi ha testato su di loro un intervento non provato senza ottenere il consenso informato. Cioè, senza consenso ha provato una nuova tecnologia su di loro. Appunto, e quindi ritorniamo al primo pezzo del titolo, orribilmente immorale. Tra agosto e settembre dello scorso anno alcuni utenti di età compresa tra i 18 e i 25 anni su piattaforme tra cui Facebook, Discord, Tumblr e Telegram hanno pubblicato una delle oltre 1000 parole chiave che vanno da depressione a scivolo in una fogna a insomma cose simili, suicidio, suggerendo loro che era a rischio di farsi del male, sono stati senza preavviso indirizzati a un chatbot. Questo faceva parte di un esperimento condotto dal fondatore di una controversa organizzazione no profit e controversa, riprende poi un altro articolo ancora, organizzazione no profit per la salute mentale chiamata COCO e da un professore della Stony Brooks University che gestisce anche una consulenza per interventi sui suicidi. Secondo una prestampa che descrive lo studio, quando l'algoritmo di COCO ha rilevato persone che utilizzavano un linguaggio correlato alla crisi su piattaforme partner come Tumblr, sono state indirizzate alla piattaforma di COCO, dove sono state presentate loro un'informativa sulla privacy e termini di servizio che delineavano che i loro dati potrebbero essere utilizzati per scopi di ricerca. Però, appunto, una privacy un po' troppo sfumata, non ben evidente, ecco. E appunto, adesso io ho detto ChatGPT, però diceva chatbot, quindi non so esattamente se utilizzando algoritmi che utilizzano anche intelligenze artificiali o semplicemente algoritmi tradizionali che vengono utilizzati per fingersi altre persone. E quindi, che ne so, qua iniziano a fare degli esempi, non ve le leggerò tutto perché è molto lungo, dice, non so, un chatbot ha quindi chiesto: con cosa stai lottando? Se la loro risposta indicava che era a rischio, venivano mandati in un cosiddetto flusso di crisi e gli veniva chiesto se stavano lottando con pensieri suicidi, autolesionisti, disturbi alimentari, abusi o qualcos'altro. Dopodiché venivano assegnati casualmente a uno dei due gruppi. A un gruppo, un controllo, è stato fornito il numero di una hotline di crisi. L'altro è stato fornito in un intervento a sessione singola di crisi potenziato in un minuto. Il nome dal suolo ufficiale per un sondaggio generato da Typeform che presentava agli utenti un quiz e conteneva interstitial con una gift di un gatto e chiedeva loro di identificare i trigger e le strategie di coping. Prima di iniziare, permetti di controllare le tue notifiche domani? Prometti di controllare le tue notifiche domani? Ti ricontatteremo e ti chiederemo come stai. È estremamente importante per noi ricevere questo feedback in modo da poter imparare e migliorare le cose, ha affermato l'intervento. Se un utente ha fatto clic su sì, la diapositiva successiva ha detto grazie per questo, eccoti un gatto, foto di un gatto. Se selezionavi no, la diapositiva successiva ti diceva va bene, ti amiamo ancora, ecco un gatto, continuiamo a creare il tuo piano di sicurezza. L'utente è stato quindi sottoposto a una serie di domande sul motivo per cui era arrabbiato, cosa poteva fare per far fronte e a chi poteva parlarne. Alla fine è stato consegnato loro un piano di sicurezza che è stato chiesto loro di fare uno screenshot per ricordare chi poteva chiamare in caso di emergenza di salute mentale. In questa pagina sono state fornite anche informazioni su come raggiungere un hotline di crisi. Insomma, tutta la cosa, l'efficacia di questo intervento non è provato, e l'azienda COCO ha smesso di fare interventi simili dopo le accuse di immoralità. Insomma, la domanda è morale testare delle intelligenze, del software su delle persone selezionate da altro software in stato di crisi e testargli del software sopra? Cioè, insomma, è morale usare da cavie delle persone che possono avere delle persone, punto, che possono avere degli squilibri mentali, sì, no, forse, è tutto anche da vedere, perché tra l'altro sono selezionati tramite dell'altra sperimentazione. Quindi forse è la domanda ancora più ampia, secondo me, è morale utilizzare dati provenienti da social network per qualunque altra cosa, perché comunque la gente non sa di essere sfruttata mentre dà dei dati nei social network. Poi, relativamente alla salute mentale, è particolarmente angosciante, secondo me. Passo all'ultima notizia, che però temo non avere molto il tempo di leggervi, però è interessante, vi linko la Digital Rights Community, e l'Health Report, quindi il report 2022-2023, su lo stato di salute degli activism, cioè delle persone che fanno attivismo sociale nel mondo. E credo che vi leggerò questo rapporto in maniera... vi leggerò solo una delle quattro aree che vengono... Scusate, c'è una Global Review e poi vengono date e sono tutte interessantissime perché appunto vengono date quattro aree sull'Africa, l'Asia, l'Atam, quindi Sud America e MENA, quindi la parte asiatica. MENA, giusto? L'Atam. E Emerging Topping the Middle East and North Africa, scusate, come MENA, e sono tutte interessantissime perché ci evidenziano gli aspetti, le lotte che ci sono in corso ora per i diritti dei non uomini, diciamo, tutto il resto, quindi per i diritti delle donne in Iran, ma anche delle comunità LGBTQ, ma anche sulla... l'emergenza della parte ecologica e poi tutto il problema dello sfruttamento africano del lavoro di intelligenza, proprio per correggere tutte queste intelligenze artificiali che vengono messe fuori, poi le perdite in Sud America, l'utilizzo massiccio di Pegasus e quindi anche gli attacchi ai giornalisti, poi la fondamentale importanza di spazi di benessere per chi fa blogging online, perché comunque viene continuamente esposto a campagne di shitstorm, quindi a campagne d'odio verso se stesso. Poi ci viene nominata la Milk Tea Alliance, cioè tutta quell'alleanza per i diritti democratici che c'è tra il Myanmar e in area asiatica, poi ci riporta tutto un problema verso la Cina delle interruzioni di internet e dei fornitori di VPN presi di mira, e ci fa quindi un riassuntone di tutti quelli che sono i problemi in questo mondo che appunto che appunto sia ci dice attenzione alla salute mentale di chi fa attivismo, di chi porta avanti il cambiamento sociale, perché tutte queste cose sia ad avere attacchi mirati sicuramente, perché molti di questi, come vi dicevo, sono presi di mira dalle polizie non democratici di tantissimi paesi non democratici, come apprendiamo anche in questi giorni delle notizie degli avvelenamenti delle studentesse in Iran, però... E quindi attenzione a sia gli attacchi fisici che psicologici contro tutti i livelli del movimento, sia antagonista che di attivismo e quindi di ONG. E quindi cercano di affrontare il problema della crescente, diciamo, epidemia di burnout, quindi di, avremmo detto, crisi nervose, esaurimenti nervosi qualche anno fa, ora inglesizzato in burnout, di tutte queste persone che cercano di o scrivere software o cercano di agire per avere un'informazione sempre più diffusa sui grandi sui problemi che nel mondo ci sono, appunto, oltre la guerra. E conclude questo report di digitalrights.community con che cosa stiamo creando. Stiamo cercando tutte queste alleanze di donne, persone umane che scrivono codice o che diffondono informazioni per un cambiamento più giusto e per una eguaglianza sociale, ma e per un cambiamento di una gestione delle nostre vite senza polizia, più orizzontale, senza carceri, senza isolamento, e dice come facciamo ad affrontare la realtà quotidiana, tutti i giorni, che è molto lontana dal futuro che sogniamo, che costruiamo, come ci dicono gli zapatisti. E allora una delle frasi benauguranti che ci porta Sandy Ordonez è il fatto che questa è una lotta intergenerazionale e dobbiamo cercare di essere granelli di sabbia che almeno creano delle dune per fare in modo che l'ecosistema continui a sia protetto e continui a a portare avanti il cambiamento sociale che, anche se piccolo, possa un giorno trionfare. Ecco. E, vi ricordo che tutto ciò lo trovate sul nostro sito accordai.gattin.ninja e ognuno di questi articoli che vi ho letto potete andarlo anche voi a rileggere, approfondire e trovare significati più profondi. Vi saluto, buona settimana, ciao!
Being polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation, thousand channels wide. Thank you.